Questa festa ricorda, ha il titolo della cattedra di Pietro, cioè dell'insegnamento di Pietro e degli apostoli. Preghiamo perché esso, questo insegnamento, permanga sempre e si rinnovi nella vita della Chiesa.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 13. Nell'anno 18° del re Geroboamo, Abia divenne re su Giuda. Regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre, di Gaba, si chiamava Maaca, figlia di Uriel. Ci fu guerra tra Abia e Geroboamo. Abia attaccò battaglia con un esercito di valorosi, 400.000 uomini scelti. Geroboamo si schierò in battaglia contro di lui, con 800.000 uomini scelti, soldati valorosi. Abia si pose sul monte Semaraim, che è sulla montagna di Efraim, e gridò: «Ascoltatemi, Geroboamo e tutto Israele. Non sapete forse che il Signore, Dio di Israele, ha concesso il regno a Davide su Israele per sempre, a lui e ai suoi figli, con un'alleanza inviolabile? Geroboamo, figlio di Nebat, ministro di Salomone, figlio di Davide, è insorto e si è ribellato contro il suo padrone. Presso di lui si sono radunati uomini sfaccendati e perversi. Essi si fecero forti contro Roboamo, figlio di Salomone. Roboamo era giovane, timido di carattere, non fu abbastanza forte di fronte a loro. Ora voi pensate di imporvi sul regno del Signore che è nelle mani dei figli di Davide, perché siete una grande moltitudine e con voi sono i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatto come divinità. Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i Leviti, e non vi siete costituiti dei sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è presentato con un giovenco di armento e con 7 arieti a farsi consacrare è divenuto sacerdote di chi non è Dio. Quanto a noi, il Signore è nostro Dio, non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti che prestano servizio al Signore sono discendenti di Aronne e i Leviti sono gli addetti alle funzioni. Essi offrono al Signore olocausti ogni mattina e ogni sera, l'incenso aromatico, i pani dell'offerta su una tavola pura. Dispongono i candelabri d'oro con le lampade, da accendersi ogni sera, perché noi osserviamo i comandi del Signore, nostro Dio, mentre voi lo avete abbandonato. Ecco, sulla nostra testa, con noi c'è Dio. I suoi sacerdoti e le trombe lanciano il grido di guerra contro di voi, israeliti. Non combattete contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo. Geroboamo gli aggirò con un agguato per assalirgli alle spalle. Le truppe stavano di fronte a Giuda, mentre coloro che erano in agguato si trovavano alle spalle. Quelli di Giuda si volsero, avendo da combattere di fronte e alle spalle. Gridarono al Signore e i sacerdoti suonarono le trombe. Tutti quelli di Giuda alzarono il grido di guerra. Mentre quelli di Giuda lanciavano il grido, Dio colpì Geroboamo e tutto Israele di fronte ad Abia e a Giuda. Gli israeliti fuggirono di fronte a Giuda. Dio li aveva messi nelle loro mani. Abia e la sua truppa inflissero loro una grave sconfitta. Fra gli israeliti caddero morti 500.000 uomini scelti. In quel tempo furono umiliati gli israeliti, mentre si rafforzarono quelli di Giuda, perché avevano confidato nel Signore, Dio dei loro padri. Abia inseguì Geroboamo e gli prese le seguenti città: Betel con le sue dipendenze, Yesanà con le sue dipendenze, Efron con le sue dipendenze. Durante la vita di Abia, Geroboamo non ebbe più la forza alcuna. Il Signore lo colpì ed egli morì. Abia invece si rafforzò. Egli prese 14 mogli e generò 22 figli e 16 figlie. Le altre gesta di Abia, le sue azioni e le sue parole sono descritte nella memoria del profeta Iddo. Abia si addormentò con i suoi padri, lo seppellirono nella città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Asa. Ai suoi tempi la terra rimase tranquilla per 10 anni. Parola di Dio.
Questa settimana abbiamo percorso i capitoli dal 9 al 12, oggi abbiamo il capitolo 13, quindi semplicemente sottolineiamo alcuni punti. A partire dal capitolo 9, che è centrato sulla regina di Saba, cioè dopo tutto quello che si è detto sulla costruzione del Tempio, del culto, qui viene sottolineata la sapienza di Salomone. La figura di Salomone qui è chiaramente una figura ideale. E il libro delle cronache dimentica tutte le cose negative che invece il libro dei re mostra, la decadenza, in particolare l'apostasia o l'associazione, diciamo, nel culto, nell'adorazione da parte di Salomone del culto del vero Dio con altri culti dovuto alle sue innumerevoli mogli straniere. Non si fa parola di questo, e anche questo è un segnale della idealità di questa figura. Vediamo, io sottolineo solo, mi pare, un punto centrale, il versetto 7 e 8, in modo da fissare un'idea qui, mi pare centrale. Oltretutto questi versetti hanno un eco nel Vangelo, come ben sappiamo. Beati i tuoi uomini, beati questi servi, i tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sono le parole della regina di Saba. Poi c'è la benedizione di Dio: sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te, così da collocarti sul suo trono come re per il Signore tuo Dio. Qui bisogna ricordare la particolarità del cronista, che parla del trono di Davide come del trono di Dio, identifica il trono di Davide con il trono del Signore. Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono, che è il trono del Signore, come re per il Signore. Come re per il Signore, non per Israele. È ovvio che è il re per Israele, ma è il re che rappresenta la regalità di Dio. Anche da questo noi vediamo l'idealità di questa figura di Salomone, che diventa qui il re ideale, il vero, del vero re, che è il Signore, il re pacifico, ecco, e pieno di sapienza. La ragione di tutto è detta molto bello nell'ultima parte del versetto 8, poiché il tuo Dio ama Israele. La ragione di tutto questo non è Salomone, ma è l'amore di Dio per Israele, cioè l'elezione. C'è un amore speciale che ha la sua radice solo in Dio, in un certo senso inspiegabile e misterioso, per cui Dio ama tutti, ma ama in un modo speciale Israele. E qui è ricordato questo amore speciale che è la ragione più profonda di tutta la sapienza di Salomone, di tutti i doni che Dio ha dato a Salomone. Ecco, poi il resto del capitolo sviluppa in conseguenza di questo la ricchezza di Salomone, che anche questa è ideale, e dove a ogni riga quasi si dice che tutto era d'oro. E questo va sottolineato, non sono gli scudi, tutto era d'oro, anzi l'argento non contava nulla al tempo di Salomone in Gerusalemme. E Salomone fu il più grande per ricchezza e sapienza di tutti i re della terra. Queste espressioni, da un lato, fanno riferimento ai re della terra, in realtà sono i re circostanti, ma dall'altro alludono a formule molto più ampie: tutti i re della terra, Salomone è il più sapiente. Insomma, questo capitolo 9 mi pare che presenta questa figura ideale che, da un lato, ha le radici nella storia raccontata nel Libro dei Re, ma dall'altro pensa al re Venturo. Poi abbiamo il capitolo 10, seguendo il racconto del Libro dei Re c'è la divisione del regno, che qui è ripresa. Vorrei sottolineare quello che è il versetto 15 in particolare. La spiegazione di tutto questo era disposizione divina che il Signore attuasse la parola che aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Navat, per mezzo di Achia di Silo. Era disposizione divina. Ci sono gli eventi, ma ci sono dietro gli eventi ciò che l'uomo non può vedere, ma la parola profetica può interpretare. E qui la parola profetica è non solo che questa divisione è una conseguenza di peccati, e questo rimane, ma dietro questo c'è anche un disegno più profondo. E questo tema lo ritroviamo nel capitolo 11, e al versetto 4, quando Roboamo, figlio di Salomone, che regna a Gerusalemme, e noi dovremmo considerare, giustamente pensa, di riunificare il regno. Notiamo che, vorrei far notare, adesso lo vediamo immediatamente, che questi capitoli, capitolo 11, capitolo 12, sono quasi tutti senza corrispondenza nel Libro dei Re, e quindi traducono in un modo ancora più evidente le intenzioni del cronista. E il cronista mostra come come Roboamo per i primi 3 anni seguì il Signore, e il suo regno, diciamo, dal cronista è diviso in 2 e corrisponde al capitolo 11 da un lato e al capitolo 12 dall'altro. Nel capitolo 11 ha seguito il Signore per 3 anni. E la divisione ha portato anche al fatto che molti leviti, sacerdoti e anche molti delle altre tribù vengono a Gerusalemme, rafforzano il regno, eccetera. E di fronte a tutto questo, Roboamo poteva pensare che era giusto riunificare il regno, perché tutto questo conferma, per il cronista, che la vera linea della regalità è rimasta in Israele, a Gerusalemme, cioè nel regno di Giuda e non nel regno del nord. Chiaro questo. Difatti il cronista non racconta le vicende del regno del nord, mentre il Libro dei Re, come sappiamo, va in parallelo, sempre procede in parallelo. Il libro del cronista, il Libro delle Cronache, conosce il parallelismo perché nomina anche Geroboamo, ma non segue le vicende, non dice nulla sul regno del nord e si concentra sul regno di Giuda. È rimasto in Israele, però questo non significa che la divisione non sia, che potrebbe sembrare negativa e da correggere immediatamente, non sia un mistero che viene dal Signore più profondo. Qui è detto esplicitamente, mostra cioè i segreti della storia che non sono evidenti e che per essere capiti hanno bisogno della parola del profeta. difatti qui Roboamo segue il profeta, ubbidisce, non combatte, questi siamo i primi 3 anni, e l'autore sottolinea tutto questo. Poi c'è la seconda parte del regno di Roboamo, è rappresentata dal capitolo 12, in cui abbandonò la legge del Signore quando fu più forte, e questo è abbastanza normale, che quando si è più tranquilli e più forti si abbandona la legge del Signore, perché c'è una presunzione quasi inevitabile nel cuore degli uomini, e qui non bisogna presumere, sembra dire l'autore, perché è normale che sia così. E lui abbandonò, dal momento che era più forte, la legge del Signore. Questo è un giudizio profetico sul regno di Roboamo, e però appunto, e quindi diventano servi, sottomessi al re d'Egitto, e l'autore vede anche in questo un insegnamento del Signore. E siccome effettivamente si umiliarono, qui è ripetuto molte volte questa espressione, si umiliarono, il Signore vide che si erano umiliati, nel versetto 6-7, e questo è il centro, mi sembra, ecco, del brano, si erano umiliati e quindi è andata bene, doveva andare così, e questa è la verità, e tutto diventa più modesto, gli scudi d'oro non sono più d'oro, ma sono un finto oro, eccetera. Ecco, poi abbiamo oggi il capitolo 13, che introdurrei semplicemente ricordando che anche il capitolo 13 è praticamente un'invenzione. Quando dico invenzione non voglio sostenere che non avesse delle fonti, come dice il cronista stesso, ma rispetto al primo libro dei Re, anche questo capitolo è proprio del cronista. Il libro dei Re ha semplicemente il ricordo, pochi versetti, che ci fu guerra, ma non dice altro, mentre il cronista inventa lungamente questa guerra, e al centro c'è un discorso, che è la cosa più importante.
Nel discorso di Abia, che appunto è quello su cui ci concentriamo un po', ci sono alcune cose che diciamo meritano particolare attenzione. Per esempio al versetto 9, l'imitazione nell'abbandonare Dio, l'imitazione dei costumi degli altri popoli, e addirittura un riferimento che mi sembra esplicito al fatto che basta presentare qualche, come dire, credenziale e qualche simbolo di benessere e materiale per poter diventare sacerdoti, una specie di corruzione a quei tempi. Ma quello che secondo me è importante è la conclusione, dice: è divenuto sacerdote di chi non è Dio. Ecco, il chi non è Dio mi sembra una definizione appunto degli idoli, della moltitudine, il Dio solo, Dio unico, che è contrapposto alla moltitudine di coloro che non sono Dio. Quindi si accusa appunto Israele di non aver mantenuto il legame con Dio, ma anzi di averlo abbandonato. Ecco, questo tema dell'abbandonare Dio, Abia rivendica: noi non abbiamo abbandonato Dio, voi invece avete abbandonato Dio, mi sembra anche che sia centrale, perché proprio è il segno dell'attaccamento, no, alle proprie tradizioni. Un'ultima cosa che vorrei dire è questa: nel versetto 12, che conclude il discorso di Abia, c'è una specie di ammonizione, no? israeliti, non combattete contro il Signore. Questa frase mi ha ricordato un versetto degli Atti degli Apostoli, al capitolo 5, in cui Gamaliele si leva nella assemblea per dire: attenti, al versetto 39, se questo piano, questa opera, parlando dell'opera degli apostoli, fosse di origine umana verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli, non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio.
Sì, questi versetti dal 4 al 12 sembra davvero confermare diversi concetti che abbiamo già detto più volte, e naturalmente la discendenza davidica, quindi la regalità di questa discendenza, il culto con i sacerdoti veri, quelli della stirpe di Aronne, e poi che il Signore è il re, il Signore è il vero capo, ma non è solo il e quindi è il re, ma è anche alla nostra testa, dice al versetto 12, e con noi c'è Dio. E allora mi è venuto in mente anche il capitolo 11, dove aveva detto a Roboamo di non andare a combattere, perché quello aveva detto: ognuno torni a casa, perché questo fatto, il fatto della disfatta, della divisione di Geroboamo, è dipeso da me. Cioè, davvero il Signore è presente nella storia di questo popolo e la sua volontà è quella che si manifesta. E però mi ha colpito anche il versetto 7, dove sembra quasi che ci sia, dove dice: Roboamo era giovane, timido di carattere. Ieri abbiamo letto che Roboamo aveva 41 anni quando era diventato re, quindi proprio giovane non era. Allora sembra quasi davvero che il Signore, quando il re o il popolo si pente, è vicino a lui, riconosce la sua sovranità, lo giustifica, lo perdona e addirittura appunto trova le scuse, al punto da dire: era giovane. Ecco, e questa cosa mi sembra che possa valere anche per noi. Ecco, il Signore perdona la colpa.
Alla furbizia di Geroboamo, che aggira e assale alle spalle, e si oppone, mi sembra, invece la vittoria che è tutta del Signore. E questa caduta, questo suono delle trombe ricordano un po' la caduta di Gerico. E anche il numero dei morti, davvero numerosissimo, sembra proprio una disfatta.
500.000.
Ma io non mi sono poi riuscito a chiarire rispetto al discorso di Abia. Veramente prende un po' di sorpresa, perché la lettura che viene data di quello che ha fatto Roboamo, appunto, è già stato un po' accennato, però è strana, perché appunto, ma è stato tenero lui che diceva: il mio mignolo è più grosso del fianco di mio padre. E poi è stato tenero, allora cosa avrebbe dovuto? Dare battaglia come sta facendo ora Abia, ma laggiù non la dava perché era intervenuto il Signore. E la descrizione appunto nel capitolo undicesimo mi sembra che fosse una descrizione positiva, cioè che veramente il Signore avesse detto: rinunciate e che avessero fatto bene a rinunciare. Quindi questa rilettura a distanza brevissima che dà Abia, non riesco a capire fino in fondo se per il cronista qual è il significato, qual è il giudizio del cronista rispetto a questo discorso, perché il resto del discorso è chiaramente un insegnamento positivo che suona, appunto, che tocca le corde fondamentali del libro e che vorrebbe muovere Israele, il popolo di Israele, a un ripensamento. Ma l'attacco mi rimane una difficoltà nell'interpretazione. D'altra parte, questo movimento di è anche una iniziativa, io capirei così, che è un'iniziativa di Abia, che poi si trova di fronte un esercito doppio, ma è lui che si muove per mettere per chiudere la partita contro Israele. E, evidentemente, io capivo anche così che Israele, anche se non viene descritto, in questi anni non è stato fermo. E la sconfitta che ora ricevono li umilia, e torna al termine che abbiamo visto già precedentemente, questa viene piegato, viene sottomesso, è anche un termine che abbiamo visto aprire, è un termine positivo in sé, è un atto di Dio di forza che apre però a chi è sottomesso, a chi è piegato, una possibilità nuova. E, però dice anche, appunto, vengono umiliati e smettono, diciamo, ci sarà quindi un momento poi di pace. Quindi non so, mi sembra di capire che Abia interviene per dopo tanti anni, perché un certo numero di anni è passato. Interviene rispetto a quando Roboam era tornato indietro, perché anche si erano ulteriormente logorati i rapporti tra Giuda e Israele, però il tono complessivo non sono riuscito a decidermi su cosa sia per cronache, per il cronista, questa iniziativa che prende.
Ma solo per dire che anch'io mi ero un po' rotta la testa sull'interpretazione che Abia dà di suo padre. L'avevo poi chiusa dentro di me dicendo che è esperienza, quantomeno mia, non dico comune, che i figli non capiscano niente dei genitori. E Abia non coglie neanche il disegno di Dio, cioè il fatto che il Signore non volesse, che c'era un volere del Signore su questo stare fermo di Roboamo, su questo non attaccare i fratelli. E per la verità, seppur il discorso di Abia sia buono e abbia questo nucleo bellissimo del riconoscere che è Dio che guida ed è Dio che vince, non mi sembra che ci sia una totale adesione del cronista. Non dice che fece ciò che era retto agli occhi del Signore. Non lo dice. Lo dirà del figlio, ma non lo dice di Abia. Ecco, basta, mi fermo. Voglio dire che non mi sembra che sia una pagina completamente, una lettura completamente, totalmente positiva di Abia, seppur questa abbandono al Signore è sicuramente bello.
Faccio una domanda, forse non ho colto, non ho sentito, forse è stato detto, non lo so. La figura di Abia nel primo dei re è completamente diversa da quella che è presentata qua, mi pare. Nel primo libro dei re si dice fece ciò che è male agli occhi del Signore. Qua direi che è un'altra figura. Sbaglio?
Se qualcuno vuole intervenire su questo.
Una piccolissima cosa è che questa guerra è combattuta da Dio, è un miracolo, perché avere i nemici di fronte e alle spalle, loro che erano la metà della truppa di Geroboamo, quindi sì, è un combattimento appunto con, gridando a Dio, ecco, e in certe circostanze della vita si può appunto solo gridare a Dio, affidarsi a Dio. E una cosa che ritorna molte volte in questi capitoli è quello che se ci si appoggia sul Signore si vince, ci si rafforza, e se invece non ci si appoggia nel Signore si perde, si abbandona al Signore. Questo è un ritornello che quasi in tutti i capitoli abbiamo trovato.
Rispetto alla differenza della figura di Abia, così come viene letta nel primo libro dei re, mi colpiva il versetto 22. Le altre gesta di Abia, le sue azioni, le sue parole sono descritte nella memoria del profeta Iddo. E, mi colpiva perché adesso mi veniva un paragone con la conclusione del Vangelo di Giovanni, che dice molte altre cose ha fatto Gesù e che non sono state scritte in questo libro, e quelle Giovanni le ha scritte affinché si creda che Gesù è il figlio di Dio. Allora mi sembra che questo cronista, come di fatto nella vita di ognuno, insomma, ci sono atti e azioni e cose diverse, c'è del bene e c'è del male. Il cronista raccoglie tutte le gesta che possono essere interpretate bene, perché sono favorevoli alla sua lettura della storia, insomma, a dimostrare come Dio è il Signore e come chi confida nel Signore di fatto è da Lui protetto e da Lui custodito. E, per cui ecco, mi sembrava questa conclusione, che poi c'è un po' in tutte le vite di tutti i re, insomma, vuol dire appunto questa libertà di chi fa il racconto di prendere dalla vita di questi personaggi solo ciò che è conforme al discorso che vuole fare, insomma, e non voglia essere quindi un giudizio negativo o positivo su tutta la persona, ma voglio essere, come dire, preso in modo strumentale per il discorso che va a fare.
Però l'obiezione, cioè la difficoltà espressa prima anche da Paolo, da Barbara, insomma, è un po' più acuta, perché la contraddizione è vista, se ho capito bene, dentro l'opera del cronista, cioè qui Abia parla in modo tale che entra in tensione con ciò che è stato detto prima dallo stesso cronista su Roboamo, il quale non andò a combattere non perché era timido, quindi avrebbe dovuto eventualmente, come dice qui, ma non andò a combattere perché il Signore gli disse che veniva da lui la cosa, e anzi lui obbedì a questo, e il cronista presenta poco prima questo fatto come estremamente positivo, cioè che Roboamo si ritirò per ordine del Signore, quindi rimane, però io non ho approfondito questo. Quello che so è che siete in buona compagnia quelli che hanno dei problemi, perché la tradizione ebraica antica il Talmud, soprattutto il Talmud Gerusalemme, credo che sia raccolto lì, diverse interpretazioni vanno globalmente in quella direzione, cioè se la prendono con Abia, il quale presentando le cose così, cioè presentando male i figli di Israele, perché qui dice uomini sfaccendati, eccetera, contraddice quello che ha detto Achia di Silo. E quindi loro dicono: come questo qui, Abia adesso addirittura presenta le cose in modo diverso, disprezzando Israele, disprezza anche il profeta, eccetera. Quindi vedono una difficoltà qui e leggono per lo più questo testo in modo critico. Io non sono così sicuro che abbia ragione, cioè capisco che la difficoltà c'è, non sono così sicuro che abbiano ragione i rabbini, o almeno quelli antichi, quelli che sono attestati in questa direzione. Non sono così sicuro, però non capisco che ci sono alcune difficoltà. Io ho l'impressione che qui, cioè che io vi rinvio al primo libro dei Re, capitolo 15, come è già stato detto. La mia impressione è che l'autore ha davanti i primi 8 versetti del capitolo 15 del primo libro dei Re, che presenta Abia in modo molto negativo, però non dice niente, dice che ci fu guerra con Geroboamo, seguì tutti i peccati del suo eccetera, e invece il cronista trasforma completamente, e si inventa una battaglia, e come è stato osservato da alcuni di voi, parla Patrizia prima, una battaglia che ha l'eco delle antiche battaglie, cioè molto ideale, molto inventata. Cioè qui, siccome gridano al Signore, vincono 400.000 contro 800.000 e tutto avviene quasi miracolosamente. Cioè ho l'impressione che il cronista prende una vittoria, diciamo, di Abia, come prova di un'altra cosa a cui lui tiene moltissimo e che al suo tempo non esiste più, che è la regalità. Non dimentichiamo che quando il cronista scrive queste cose antiche, cioè riferendosi a Salomone e ai suoi discendenti, la regalità non c'è più in Israele. E quindi ciò a cui più il cronista tiene è il discorso, sono le affermazioni, che forse è un discorso rivolto ai suoi contemporanei, cioè la fede nel fatto che l'alleanza e le promesse fatte da Dio a Davide sono irrevocabili. E come dice qui, con un'alleanza inviolabile, così traduce qui, il testo ebraico è un po' diverso, ma la sostanza è questa, è un'alleanza infrangibile, un'alleanza di sale, che vuol dire un'alleanza eterna che non si può rompere, qualunque cosa succeda. Questa mi pare la fede che vuole richiamare il cronista. C'è ugualmente la presenza nella linea di Davide della regalità, e questa perché non può venir meno? Perché la regalità del Signore, anche in questo testo, il discorso di Abia fa perno su questo: voi volete combattere contro il Signore? Dunque c'è anche un altro versetto, mi pare molto significativo, in cui appunto si dice che combattono contro la regalità del Signore. Comunque, mi pare questo il primo punto, è la dimostrazione che queste le promesse di Dio rimangono, è il culto. I versetti, io li sento centrali, i versetti 10-11. Difatti c'è la polemica, voi avete scacciato, eccetera, questo discorso, noi abbiamo i figli di Aronne, e notiamo l'insistenza del versetto 11, che saremmo portati, anch'io ero portato un po' a trascurare, e invece penso adesso che forse è il versetto centrale del cronista, di questo brano, forse. Perché cosa dice il cronista? dice che la regalità rimane, anche se storicamente non lo si può vedere, perché è un'alleanza infrangibile con Davide, e perché è la stessa regalità del Signore, e questa regalità si dimostra nel culto. E difatti il culto qui è presentato nella fede. Il versetto 11 è l'elenco della avodata tamid, cioè del servizio perenne, il culto perenne, che è anche il nostro, insomma, diciamo, cioè dovrebbe esserlo, lo è. Il culto perenne è il culto obbligatorio, che non cessa neanche un minuto, giorno e notte. Naturalmente a livello materiale questo non può avvenire, ma mattino e sera l'agnello, sono tutte le offerte e gli atti di culto perenni, non quelle delle feste, quelle in più, quelle personali, quelle che sono previste per i peccati. Queste sono quelle che sempre avvengono, e questo è presentato come l'atto della fedeltà. Se noi siamo fedeli a questo, anche il Signore è fedele.